Sui problemi dello Stato, andò a finire sull'hashish legalizzato, e casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh ragazzi andiamo piano, il vizio non è stato mai un partito sano, e il più ricco belle mi rispose un po' stonato, e in canzonetta lui polemizzò così: che bello, due amici, una chitarra, lo spinello e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto di te che importanza. Che bello, se piove porteremo anche l'ombrello, e in giro per le vie della città, per due boccate di felicità. Ma l'opinione di Sio non la contate, e che reputazione dite un po' vi fate? La gente giudica, voi state un po' in campana, ma quello invece d'ascoltarmi continuò. Che bello, col pakistano nero e con l'ombrello, e una ragazza giusta che ci sta, e tutto il resto che importanza. Così di casa li cacciai senza ritegno, senza badare a chi mi palesava sdegno. L'accompagnai per strada e chiuso ogni sportello, tornai in cucina e fai baratto di uno che... Che bello, col giradischi acceso e lo spinello, non sarà stato giusto, sì lo so, ma in 15 eravamo troppi, no. E questa, amici miei, è una storia disonesta, e puoi cambiarci personaggi, ma quanta politica ci puoi trovare.
Buonasera a tutti, sono le 18:37 qualche secondo e qui è Bara Onda su Radio Onda Rossa e oggi siamo qui per parlarvi di un tema che a me personalmente tocca poco, ma ad altri compagni qui in sala e che non sono qui in sala e tanti studenti e studentesse in tutta Italia li tocca molto di vicino, gli esami di maturità. Ma prima forse sarebbe il caso di raccontarvi un po' queste settimane, com'è andata, cosa è successo. Quindi lascio la parola agli altri compagni in sala.
Sì, io vorrei raccontare questo episodio a quello del Virgilio, che per me è un grande esempio di democrazia.
Democrazia al basso. E in questo weekend, sabato, domenica, la Presi ha deciso di far passare gli ultimi due giorni di scuola, oggi e ieri, lunedì e martedì, in didattica a distanza. Quindi lasciando che gli ultimi giorni si potessero fare l'ultima festa, no? Per vedere i compagni l'ultima volta, soprattutto ai ragazzi di quinta. E i ragazzi a questa notizia improvvisa di didattica a distanza, di nuovo, proprio alla fine, gli ha proprio fatto rodere. E il Virgilio, sappiamo com'è, hanno organizzato un presidio sotto scuola ieri mattina alle 8, hanno fatto imboccare centinaia di ragazzi, hanno costruito un'assemblea fuori scuola che è durata un'oretta e mezzo. Poi è arrivata la preside che le ha fatte entrare nel cortile, hanno consigliato l'assemblea nel cortile con la preside, i professori e tante altre componenti del consiglio d'istituto. E alla fine i ragazzi sono riusciti a oggi andare in presenza per l'ultimo giorno. E questo è un esempio per come i ragazzi o comunque chiunque viva un posto possa prenderselo e poi fare quello che vuole. Cioè, volevano andare in presenza per salutarsi, ci sono riusciti perché davvero lo volevano e hanno combattuto per questo.
Allora, è una bellissima notizia quella che ci ha riportato il compagno, della quale mi fa molto felice perché insomma si vede che gli studenti stringono anche rapporti umani oltre che insomma andare a scuola per le pure semplici nozioni, e questo è un esempio appunto secondo me di scuola riuscita, poiché è riuscita forse anche nolente a, come dire, creare un rapporto umano tra le persone. Però adesso, come notizia, anche se è di una settimana fa, io riprenderei il servizio fatto dai giornalisti di Report, una trasmissione che a me in particolare piace molto perché la trovo molto puntuale e precisa, e ci riguarda anche in un certo modo da vicino, poiché parla di come nella gestione del commissario Arcuri siano stati finanziati e siamo stati gestiti gli appalti per il gel delle mani a scuola. E ovviamente grazie i giornalisti di Report, grazie a un imprenditore che non si è voluto che non ha voluto far scoprire la propria identità, sono riusciti a come dire, entrare in tutto quello che è il meccanismo degli appalti che è stato fatto dal commissario Arcuri. In particolare, secondo me, io ci trovo scandaloso che questo imprenditore, appunto, gli viene chiesto di subentrare a un appalto per gel delle mani per le scuole questa proposta gliela fa il mediatore Franco Moschetti, che a suo dire era uno dei segretari di Andreotti, ma poi Report ci dirà a fine servizio che invece era solo uno della sua segreteria e ovviamente questo Franco Moschetti era anche presidente della FEALP e dice a questo imprenditore che si occupava di cosmetici e quindi rientrava, diciamo, nel fattore gel solo perché, perché il gel è diciamo inteso come cosmetico, ma non è poi così tanto preciso, cioè non è che si occupava proprio di dispositivi sanitari. Questo imprenditore si occupava di trucchi, di cose di cosmetica, gel per le mani è una cosa un po' diversa. E questo imprenditore, a cui Franco Moschetti dice di essere un mediatore tra lui e Arcuri, il commissario Arcuri, ovviamente gli propone per entrare in questo appalto di iscriversi alla FEALP, di cui lui è presidente. E ovviamente gli dice anche che il profitto che lui prenderà come mediatore sarà la differenza tra l'offerta reale dell'imprenditore con il prezzo ufficiale del bando di gara. E l'imprenditore ci dice che il vantaggio di questa offerta è che il mediatore prende in pratica una media di 75 centesimi per ogni flacone di gel per le mani, appunto, però per 10 milioni di flaconi. Il numero si fa interessante, ragazzi. E addirittura questo imprenditore anonimo parla di una vera e propria tangente, il che, insomma, non deputa bene per il commissario Arcuri, che però noi diciamo sempre che questo deciderà la procura tutte le varie sfumature. Io riprendo solo il servizio di Report e quello che loro hanno detto, che secondo me è molto valido, poiché anche nel servizio specificano molto bene questa cosa. Poi Arcuri si rifà un'altra ditta, la LCM, a cui vuole dare, diciamo che il primo questo precisissimo caso che vi ho raccontato non è andato in porto, poiché il mediatore nel mentre era morto e purtroppo quindi per questa causa non è andato in porto. Poi c'è un'altra azienda, la LCM, che non fatturava dal 2017, però il commissario Arcuri si mette in contatto con questa società, sì, non so se è una società, se è un gruppo aziendale, comunque non mi ricordo bene la dicitura, la LCM, che si occupa di aeronautica spaziale, non c'entra nulla col gel per le mani, però gli dà una commissione da 46 milioni di euro per 7,5 milioni di litri di flacone. Ovviamente anche questa volta non va in porto, perché il presidente di questa associazione è un po', come dire, indeciso se anticipare il 10%, perché il mediatore voleva il 10%, e quindi anche questo non va in porto. Poi un'altra cosa strana è la terza commissione, della quale si parla di una dose dimezzata sia di soldi sia di flaconi, e si arriva invece che 4,6 milioni di euro a 3,6, con un appalto per la neonata Italiam, nata da 3 settimane prima della firma dell'appalto. E già questo non è molto trasparente, perché una settimana che nasce 3 settimane prima, e gli dai tutti questi soldi per una dose anche, come dire, relativamente piccola rispetto alle prime che hai chiesto. E questa, diciamo, accordo anche slitta, perché all'inizio Italiam non riesce a garantire un arrivo puntuale delle dosi di gel per le mani, e quando E questo arriva perché nel servizio ci dicono anche che, come dire, questo molto probabilmente non arrivava quasi mai e raramente arrivava in ritardo, quindi diciamo che l'efficienza non era propria di questa neonata società. Questo secondo me sono diciamo tre eventi che ci riguardano da vicino, che insomma riguardano la mala gestione, la mala politica, però ci riguardano da vicino, perché questi soldi che servivano per gel per le mani, dispositivo quindi è importantissimo per non, come dire, contagiare altri, per, se tante volte una scuola, ecco, si dà una pacca sulla spalla o qualcosa per non poter infettare gli altri, anche i propri amici o anche i propri familiari quando ritornava da scuola, e su questo diciamo che c'è stata anche su questo mala politica e mala gestione. Poi ovviamente io non sto dando le colpe a nessuno, ci tengo a ribadirlo, su questo penso che stia indagando la procura, quindi la procura dalla sanzioni o punizioni, sicuramente non noi, però è, come dire, paradossale che anche su questo ci sia da dire e anche su questo non ci sia trasparenza. E insomma l'ammontare è alto, perché poi con tutte le spese fatte male, per esempio i 4 milioni di euro per la formazione di educazione civica dei professori, che non sono mai stati fatti questi corsi di aggiornamento, potremmo dire, per tutti i soldi che si pensava di stanziare per la scuola, se non mi ricordo male 151 milioni per la scuola volontaria fatta in estate, e in più ci mettiamo queste cifre, 4,6 milioni, 3,6 milioni o anche 7,5, quelli della prima offerta, cioè arriviamo a un, come dire, a un ammontare veramente alto che poteva essere usato 10 volte meglio, e invece dobbiamo ancora perdere risorse, tempo e spazio per questa brutta gestione, ma veramente brutta, a partire da poi quello che sarà l'esito della procura.
Beh, non è una novità però che nelle scuole avvengano episodi in cui truffe, mala gestione, soldi spesi male. Sono tante cose che si accavallano. Pensiamo all'amministrazione pubblica che non riesce a spendere, i soldi vengono stanziati ma non vengono spesi, e questo è un primo tassello. Poi si aggiunge quel magna magna che in Italia non manca mai, nonostante magari si parla di scuola, del bene comune, c'è sempre chi il proprio profitto personale non lo rifiuta, ecco.
Sai quello che ti posso dire su questa cosa? Cioè, nel senso, io quello che, cioè, a me questi fatti già così di per sé mi indignano, però cogliendo anche nelle tue parole il fatto che insomma è così, si sa anche che sulla scuola ci si mangia, io dico è vero, cioè non è che cado da viale nuvole. Esatto, però primo non va bene, secondo il bello è che all'interno di scuola non c'è veramente nulla che faccia pensare a un'indignazione vera. Per esempio una mia professoressa è arrivata e ci aveva detto, proprio perché gli esami erano stati gli scrutini per chi era, per le classi che avevano la maturità sono stati fatti il 3 e il 4, e si dice, adesso io non ne ho la certezza, però le voci di corridoio dicono che sono state, che queste date sono state date per non pagare i precari nel mese di giugno. Poi su questo indagheremo molto bene e faremo anche un servizio qua molto più vasto in questa radio, però anche questo, questa professoressa, che ovviamente prima era precaria e adesso invece è diventata di ruolo, ha fatto: è impossibile che nessuno si indigni o che nessuno manifesti. Alla mia classe, che aveva due occupanti che avevano manifestato, facendo manifestazioni, facendo occupazioni contro la mala gestione della scuola, contro l'istituzione ormai corrotta e poco trasparente della scuola, e lei diceva: nessuno sta facendo nulla. Quindi questo vuol dire che secondo me c'è chi si indigna, ma non si indigna veramente, perché si indigna semplicemente quando viene toccato il suo amico, il suo ruolo, per esempio, ecco, il suo amico collega proprio il professore, ma non quando viene toccato lo studente con la DAD. E infatti per la DAD gli scioperi che sono stati fatti dai professori, i professori che hanno, come dire, aderito allo sciopero erano pochissimi, perché c'è uno spirito di corporazione e, come dire, non voglia di lottare veramente il problema, una voglia di non risolvere il problema, che è veramente, secondo me, altissima, veramente altissima.
Sì, magari la stessa professoressa a quei due occupanti mesi prima gli aveva detto: siete delinquenti che occupate scuola.
Esatto, non
c'è
solo
questa ipocrisia.
Esatto, non solo, quella professoressa ci ha represso con 5 giorni di sospensione, mai accaduto nella scuola del Mamiani.
Vabbè, e adesso prima di entrare nel succo di questa nostra puntata con gli esami di maturità, io vi dirò una piccola cosa che io ho trovato particolarmente divertente, sempre sul gel disinfettante, cioè che per quanto ne so io, sia a scuola mia che al liceo Mamiani, che nell'istituto comprensivo Regina Elena, la maggior parte del gel che noi utilizziamo è prodotto da una compagnia che sembrerebbe essere posseduta da niente po' di meno che Eni. E data questa bellissima riflessione su come Eni riesca a entrare ovunque, andiamo con un brevissimo stacco musicale e poi ci ritroviamo qui a parlare del temuto esame di maturità.
Questi imprenditori, ora siamo fuori moda e prendiamo gli spicci. Dici dici, in mezzo agli impicci, che ci vuole per avere successo? Non l'abbiamo capito, guarda come sei messo. Ci riconcentaccia, tutti i tuoi discorsi sono carta straccia. Passi dal PD all'IDV a Berlusconi e poi torni qua giù. Da noi tranquilli come dei birilli, ci arrivano pallate perché in testa ci cantano i grilli. Dai è forte dai, niente melodrammi. Dai è forte dai, perché abbiamo vent'anni. Dai è forte dai, e avere vent'anni, avere sogni grandi. Sono anche pochi sogni vanno inseguiti, mai traditi sui cuori banditi. Cantavano di André, adesso vanno in Ghingheri. Cantavano Bob Dylan, adesso vanno a caccia di zingari.
How many roads must a man walk down?
E questo risultato ce l'avevano, l'aspetto da infiltrato. Ti piaceva fare l'artista da giovane, a noi ci piace ancora. Siamo in tanti e non ci sentiamo soli. Io vi amo a voi che siete bombaroli. Avete il fuoco dentro, ma avete letto un libro, un piano nella testa.
Belli col timbro,
con argomenti, collegamenti e una sacca in spalla. Io vi piaccio in giro, certe come noi. Non c'è bisogno di eroi né di dei. E non darmi del lei. Chi sei?
Ma guarda,
chi sei?
Dell'opus.
Chi sei? Chi sei? Noi facciamo la storia e ci diamo del tuo. E nei momenti clou siamo fratelli a tutti i livelli, con le monete d'oro nei capelli. Litighiamo sempre perché in testa alziamo i castelli.
Dai, forte dai, niente melodrama.
Dai è forte dai,
perché abbiamo vent'anni.
Dai è forte dai,
e avere vent'anni, avere sogni grandi.
Yallale,
vent'anni sono tali.
Yallale,
e li paghiamo in contanti.
Ma sono anche pochi sogni vanno inseguiti, mai traditi sui cuori banditi. Chi lotta può essere capace di conquistare un parco,
il parco della pace.
Solo chi lotta può vincere lo show. Alza la mano se hai mai visto il mostro di San Rocco. Due casse e mezza al parco, microfoni all'assalto. L'aria fizzante, passami una doppio malto. Mica sto a pensare a fare il fighetto. Boccali in alto per chi lotta diretto. Poi a Crossbar Park, in pedal crap, col punk, black block, gli orsi e dark. E i soldi, poi vedremo come farli. Guarda lì che c'è il check, poi Charlie. Triste fine avete fatto, donna volpe, mastro gatto. Ma su Allegri ancora c'è qualche sciocco come me.
Ma guarda il corvo poco saggio, apre il becco e canta e perde il suo formaggio. Non l'ha capita ancora l'antica lezione, ci costa ogni giorno tre etti di provolone.
Dai è forte dai, niente melodrammi.
Dai è forte dai,
perché abbiamo vent'anni.
Dai è forte dai,
e avere vent'anni, avere sogni grandi.
Yallale,
vent'anni sono tali.
Yallale,
e li paghiamo in contanti. Ma sono anche pochi sogni vanno inseguiti, mai traditi sui cuori banditi.
Bentornati sulle frequenze libere di Radio Onda Rossa. E cioè, riprendendo quello che aveva detto il compagno, ero molto colpito perché forse lui dice giustamente e si è indignato che l'ENI è entrata dentro un appalto che penso che non c'entri nulla poi con la scuola. Cioè, l'ENI cosa c'entra con la scuola? Non riesco bene a comprendere. Però forse qualcuno si è già scordato il fatto che l'azienda degli Agnelli produceva mascherine, per le quali poi si è verificato anche ci sono stati alcuni scandali, che queste mascherine molto probabilmente non proteggono e anzi sono forse dannose per la salute. E questa è veramente, come dire, una cosa che forse siamo scordati in tanti. Cioè, i fatti, come dire, i brutti fatti nella scuola accadono quasi sempre e anche molto ravvicinati. Il problema è che, secondo me, anche la componente scolastica ha una capacità di scordare le cose che è veramente, ma veramente fantastica. Si scorda tutto e non riesce a risolvere nulla, e questa è una critica a tutta la componente scolastica, dai professori, dalla preside, dagli studenti, da tutti, perché non si è mai risolto nulla, cioè pochissimo.
È più grande perché ogni giorno siamo bombardati da mille informazioni, a volte contrastanti, e le persone non riescono a stargli dietro. Cioè, pensate solamente alle mascherine, che dopo il Covid, cioè quando c'è il Covid, ci hanno detto le mascherine sono l'unica cosa che ci possono proteggere, e quindi tutti ci siamo messi le mascherine, giustamente. Poi c'è tutto, è stato fuori che una mascherina su due è difettosa e magari non funziona, o anzi ti fa male perché non ti fa respirare di nuovo l'anidride carbonica. E le persone che avevano appena capito la mascherina serve, e gli dicono occhio che la mascherina magari non funziona o ti fa male, non possono accettare anche la seconda notizia, perché gli crolla tutto il castello. Cioè proprio non si hanno più certezze con tutte queste informazioni che continuamente ci arrivano, e la scuola fa parte di questo sistema.
Sì, no, tu dici bene, le molte informazioni anche contraddittorie servono, come dire, a smontare, secondo me, le certezze, e queste molte informazioni contraddittorie, secondo me, sono date apposta per smontare la gente e come dire, togliergli ogni loro certezza, in modo tale che sia, come dire, più accalappiabile per sponsor pubblicitari e altre cose.
Ma secondo me non è anche così decisa a tavolino. Cioè, è così il sistema, proprio, che arrivano notizie e la gente, alcune decide di seguirle, altre non può seguirle.
Boh, il sistema secondo me è fatto molto a tavolino. Però quello che stavi dicendo te, secondo me, a livello scolastico non è vero, perché comunque le cose che ti arrivano e sono contraddittorie servono a smontare le tue certezze. Però diciamo che dentro il tuo posto di lavoro, dentro dove quasi vivi ogni giorno, le cose te le dovresti ricordare. La scuola è come una tua seconda casa, e il fatto che non ti ricordi che tu hai spostato le chiavi e che quindi non le ritrovi più dopo un giorno, qualcuno direbbe hai problemi di Alzheimer. Invece qua non si dice più hai problemi di Alzheimer, semplicemente è la normalità. E questo è veramente importante, perché secondo me denota un individualismo e anche una squallida presunzione delle componenti scolastiche, soprattutto, come dire, quelle più forti all'interno della scuola, all'interno delle gerarchie scolastiche, che un po', insomma, a me inquieta. E poi, se voleva parlare il compagno, su un altro aspetto che abbiamo toccato prima e che vorrebbe, come dire, approfondire.
Sì, vabbè, ad onor del vero volevo dire appunto che il fatto che i presidi abbiano, diciamo, anticipato questi scrutini fino all'8 giugno è perché è arrivata una direttiva dal Ministero proprio nel Lazio, nella nostra regione, ma poi da quello che so, non vorrei parlare a sproposito, ma credo in tutte le regioni d'Italia, insomma, che bisognasse appunto fare in modo che i precari potessero svolgere gli scrutini prima, perché il loro contratto, scadendo l'8, non voleva essere rinnovato, probabilmente per mancanza di denaro, ovviamente. E infatti, per questo motivo, molti scrutini sono stati fatti, ne parlava l'altro giorno Marco Travaglio a 8:30, sono stati anticipati addirittura al 29 di maggio, che è una cosa assurda, perché fa pensare come se la scuola finisce all'8 giugno, che senso ha che andiamo a scuola dal 30 all'8 se poi i nostri voti sono stati già decisi? Che facciamo? Ci giriamo i pollici, perché ovviamente anche i professori, soprattutto i professori, sono molto disincentivati dal fare lezione, perché ormai gli scrutini sono stati fatti, i giochi sono stati fatti, e molte volte si trovano anche scoraggiati, soprattutto in questo momento di didattica a distanza, dover spiegare le loro materie senza motivo. Poi sappiamo, questo è un gran problema della scuola italiana, che tutte le spiegazioni e in generale le lezioni sono finalizzate al ricevere un voto. E infatti proprio questo, il fatto che i professori vengano debilitati ad avere la possibilità di valutare, ha scoraggiato moltissimo i nostri professori, e soprattutto anche nel mio caso è capitato che a scuola dal 30 in poi noi abbiamo fatto praticamente delle lezioni in DAD, in cui abbiamo praticamente, sì, hanno spiegato, ci siamo salutati, addirittura il nostro professore oggi si è messo a suonare la chitarra piuttosto che fare lezione, nonostante, appunto, proprio perché non c'era più nulla da dire, insomma, ecco.
No, sul fatto che, come dire, ormai l'elemento centrale della scuola sia il voto e non più la persona o lo studente, ormai lo abbiamo detto spesso, anche con te l'abbiamo detto parlando anche di PCTO, insomma, ormai questo è il vero problema della scuola odierna.
Sì, ne avevamo parlato l'altro giorno alla scorsa trasmissione, al martedì scorso.
intorno a noi, in mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti coi più deboli e zerbini coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere e non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me.
Abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel, se nani manco fosse Disneyland, vivono col timore di poter sembrare poveri, quelli che hanno stentano e tutto il resto invidiano, poi lo comprano, in costante escalation col vicino costruiscono, partono dal pratino e vanno fino in cielo, a più parabole sul tetto che San Marco nel Vangelo, e sono quelli che di sabato lavano automobili, che alla sera sfrecciano tra l'asfalto i pargoli, medi come i ceti cui appartengono, terra a terra come i missili cui assomigliano, piratissimi si infarinano, s'alcolizzano e poi si impastano su un albero, nasi bianchi come Fruit of the Loom che diventano più rossi di un livello di Doom.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Per sé, Dio per sé, mani che si stringono tra i banchi delle chiese alla domenica, mani ipocrite, mani che fan cose che non si raccontano, altrimenti le altre mani chissà cosa pensano, si scandalizzano, mani che poi firman petizioni per lo sgombero, mani lisce come olio di ricino, mani che brandiscono manganelli, che farciscono gioielli, che si alzano alle spalle dei fratelli, quelli che la notte non si può girare più, quelli che vanno a mignotte mentre i figli guardano la TV, che fanno i boss, che comprano class, che sono sofisticati da chiamare i NAS, incubi di plastica che vorrebbero dar fuoco ad ogni zingara, ma l'unica che accendono è quella che da loro l'elemosina ogni sera, quando mi nascondo sulla faccia oscura della loro luna nera.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio, sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio.
Eccoci qui, 19.04, 87.9 FM, Radio Onda Rossa, e noi siamo i ragazzi, e oggi solo ragazzi, però generalmente anche ragazze di Baraonda, controinformazione studentesca, e siamo qui oggi, anche se con un po' di ritardo, a parlarvi dei temuti esami di maturità, quella bellissima cosa che dopo 5 anni di liceo ti ritrovi davanti e te ce caghi in mano in media. Adesso diranno i compagni, io sinceramente non ho, come dire, l'età per parlare di questo.
Ci provano a fartelo temere, però se sei temerario sai che è un esame svuotato di ogni significato, di ogni valore. Cioè è un esame che, soprattutto adesso, dopo 2 anni di Covid, io so che è una pagliacciata, un orale così alla bella e meglio, nel quale si dice dobbiamo valutarvi, però io so per esempio che per entrare all'università nessuno mi chiede l'esame di maturità nella vita, nessuno mi chiederà quanto ho preso, se non per fare un confronto con gli amici, perché qualcuno vorrà dire di aver preso più di me.
Quindi tu mi stai dicendo che non hai paura del temuto commissario esterno della tua commissione di sei professori che ti starà lì a scrutare durante questa oretta che ti farai di esame, a guardarti, a farti le domande più terribili di tutto l'anno su una relazione che avete scritto, non so, un paio di settimane, mi pare, su degli argomenti che vi hanno dato, quindi tutte cose già preparate. Tu non hai paura di questo?
Magari un paio di settimane, perché oggettivamente il tempo che abbiamo avuto per farlo era pochissimo, con le interrogazioni conclusive su tutti i programmi, le interrogazioni per aggiustare i voti e le verifiche che dovevano scritte, che dovevano essere fatte, perché dovevamo arrivare a un tot di verifiche scritte, a un tot di verifiche orali. Il tempo che in pratica abbiamo impiegato per fare questo esame, non so se il compagno pure è del mio stesso avviso, sono state qualche oretta all'ultimo minuto.
Non proprio qualche oretta, insomma. Sai, finché ti dicono lavoro a casa, qualcosa fai, cerchi di portarti avanti col lavoro. Però in generale questo esame, insomma, non è che loro cercano di fartelo temere, perché è un esame quasi della colpa di quello che non hai fatto in 5 anni. Cioè, cercano di fartelo temere perché vogliono far sentire il rimorso di non aver fatto abbastanza, di non esserti rotto la testa sui libri durante questi 5 anni. Però, come dice la mia professoressa di scienze, che in realtà non è una molto illuminata, però questa frase la riporto. Lei dice: quando io vedo che i ragazzi non studiano, è perché penso che facciano altro. E questo non è sempre una cosa cattiva.
E adesso, come si chiama, per parlare più nel dettaglio del colloquio, abbiamo preso esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2020 e 2021. E adesso, insomma, noi maturandi vi leggeremo qualche estratto e poi lo commenteremo. Innanzitutto qui, al punto 17, dice il candidato dimostra nel corso del colloquio di aver acquistato i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera, di sapere analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo nell'ambito dei PCTO con riferimento al complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall'emergenza pandemica, di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dell'attività di educazione civica, per come enucleare all'interno delle singole discipline. Tenendo conto che, come dire, i PCTO sono una cagata stratosferica e tenendo conto che educazione civica, come abbiamo detto, è stata fatta male, insomma.
In realtà vi stanno chiedendo di ripetergli un bel discorsetto, che avete tutto il tempo di prepararvi a casa se volete, e se volete prendere un bel voto e non siete capaci di sviluppare un pensiero decente lì sul momento, giusto?
Sì, non è proprio così, cioè nel senso, poi andremo a vedere bene le modalità, perché anche ad alcuni studenti non è chiaro, tipo i collegamenti li devi fare quando ti chiedono il testo di italiano o poi ti ritireranno fuori qualche altro foglio, immagine, cosa, sulla quale poi tu lì dovrai fare i collegamenti o lì dovrai solo rispondere. A questo risponderemo dopo, però ecco, io volevo commentare questi 3 punti così un po' a bruciapelo. Oggettivamente, se queste cose sono vere e non sono solo fuffa scritta da quelli del ministero, oggettivamente non saprei fare nulla per quello che mi ha dato la scuola, perché la capacità critica, autocritica e tutto, come abbiamo detto, non si dà coi voti, e l'abbiamo ripetuto dall'inizio delle trasmissioni, e tutta questa pippa sull'argomentazione in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua straniera, capace di utilizzare le conoscenze acquisite, cioè a me mi hanno, come dire, spiattellato ogni giorno nozioni, poi il resto fregatene, anzi addirittura in quest'ultimo periodo ci ridà prova che l'obiettivo dei prof, almeno di alcuni prof o della stragrande maggioranza, era proprio quello di spiaccicarti cose, ripetimi il programma, non è che ci hanno, come dire, detto va bene, allora facciamo una seduta con tutti i prof o comunque facciamo un qualcosa per vedere una cosa anche multidisciplinare con un contesto, come dire, di tutti i prof, un qualcosa, ecco, che possa aiutare quello spirito critico e autocritico, quelle argomentazioni in maniera critica e personale che qui tanto blaterano in questo documento.
Noi l'abbiamo organizzata una una riunione con tutti i professori. Giovedì ci facciamo cena di classe in osteria, magari salta fuori qualcosa di temi trasversali.
Allora è proprio un esame di maturità quello, guarda. Io avrei più paura della birra in osteria con i prof che dell'esame di maturità.
Quanta birra prevedete a questo esame, Perozzi?
Non lo so, ci siamo informati, il vino della casa sembra essere buono.
Ma invece lo stato dei prof, come dire, come reggono l'alcol?
C'è uno che dice di essere astemio, però in realtà sembra in grande, si mette a bere pure lui.
Grande. Vabbè,
a parte questo, quindi voi siete pronti a farvi buoni prof offrendogli la cena e portarvi a casa il vostro 100 e lode, quindi.
Beh, oddio, 100 e lode è un po' difficile perché, insomma, c'è anche da fare un discorso sui crediti, ma penso che, come dire, se c'è qualche, come dire, maturando che ci ascolta, secondo me è più interessato alle modalità. Non so se adesso il ragazzo, il compagno ci vuole leggere un po' anche lui queste modalità.
Sì, vorrei un attimo commentare questi tre punti che abbiamo letto adesso. Sì, come accennavi tu, si chiede questa conoscenza trasversale di mettere insieme nozioni che vengono da, diciamo, gruppi, discipline differenti per creare un pensiero critico che possa in qualche modo. Un pensiero critico che cosa vuol dire? Vuol dire che io dico la mia utilizzando le nozioni che ho imparato a scuola per affermare una tesi, un concetto. E questo la scuola non ti ha mai insegnato a farlo, e questa è una cosa che vogliamo ribadire. Cioè, la scuola non stimola la curiosità. Anzi, al contrario, se tu ti poni troppi perché, va a finire che a scuola non vai bene. La scuola è un sistema molto chiuso in realtà, cioè molto col paraocchi, e quindi che poi ti venga chiesto all'esame tirar fuori delle conoscenze. Cioè, io penso di essere bravo a fare conoscenze dei collegamenti trasversali, perché io faccio politica, faccio il collettivo, vengo in radio e parlare con la gente, parlare di certe tematiche, diciamo, l'ho imparato a fare, ma sul campo. La scuola non è un campo di allenamento per portare avanti un pensiero critico, sviluppare una consapevolezza sulla vita, sulla realtà. Cioè, i programmi del ministero sono scollegati dalla realtà, parlano di un altro mondo che a volte è un mondo passato della storia, a volte è un mondo, non lo so.
Scusa se ti interrompo, ma poi appunto, come dire, i programmi, attenzione, perché il nostro ministro Bianchi ha detto che i programmi in verità non esistono, sono stati aboliti. Siete stupiti, insomma?
Profondamente stupito, anche perché il mio professore proprio ieri mi diceva che il programma noi non l'abbiamo finito e quindi l'anno prossimo tocca recuperare, no?
Esatto, in verità il programma non esiste, a meno che, il nostro ministro Bianchi ha detto, e questo è vero anche perché esistono, che ci sono invece che i programmi a cui il ministro Bianchi dà la colpa ai prof di seguirli, perché insomma i nostri prof non hanno un corso di aggiornamenti buono e si, come dire, legano a questi programmi, in verità esistono delle indicazioni nazionali. Sono 435 pagine, quindi, come dire,
ogni professore se le legge?
Esatto, tutti i professori se le sono lette queste, ovviamente, 435 pagine. Di quali,
damogli il beneficio del dubbio, magari 10 pagine l'anno, in 40 anni di carriera, più o meno ci sono arrivati.
Ma sì, si aggiornerà ogni due mesi questa cosa, tanto.
Sì, no, queste linee guida, insomma, io un po' le ho lette, non le ho lette tutte, quindi non posso ancora dare una visione complessiva, però... non posso dare una cosa complessiva, però sono inizialmente parto molto scettico. E fatto sta che esistono, per legge si dovrebbero attuare quelle, noi continuiamo con i programmi e non si sa perché, cioè, insomma, c'è questa un attimo scissione che il ministro dice non esistono, esistono le indicazioni nazionali. I professori continuano, come ha detto anche il compagno, a dire: oh, siamo indietro col programma. Questa, io mi farei un dubbio adesso per tutti i professori che ci ascoltano, per tutti, come dire, se ci ascolta anche il ministro, ma sarebbe un sogno, però insomma non penso che lo faccia, però sarebbe molto bello se questi due componenti della scuola si parlassero e capissero perché c'è questa divisione così netta e insomma che danneggia anche gli studenti, quando diciamo, ecco, rimettere al centro lo studente. Forse è proprio questo che intendiamo, non dare la colpa di quelle scissioni, di quelle divisioni, di quegli aggiornamenti non fatti, di tutta quella burocrazia inutile alla componente scolastica, che sono gli alunni, che invece dovrebbero solo imparare, apprendere e sviluppare loro stessi e le loro caratteristiche.
Riprendo anche quello che dicevamo prima, sui sulla professoressa tua che si lamentava che i ragazzi non si muovessero per loro. E una cosa che mi preme dire è che stona nel nostro paese è che i professori, nonostante tutto quello che gli facciano, nonostante vengano pagati una miseria, nonostante vengano trattati male, nonostante il loro ruolo dovrebbe essere importante, invece non è per niente riconosciuto a livello sociale, quindi nonostante il professore sia trattato una merda dal ministero e dallo Stato, i professori non sono organizzati. Cioè, come mai persone che soffrono, perché poi la vediamo la loro frustrazione, perché poi quando
che
vengono
sfogano su di noi, molto educativo e formativo e anche pedagogico, grandi professori,
lo vediamo che sono frustrati, che soffrono per ciò che la società gli dà, che è poco rispetto a quello che danno a noi, perché poi ci sono persone che ci vogliono bene, che devono seguire grandi classi, devono cercare di non lasciare nessuno indietro, è una cosa complicata il loro ruolo. E io non capisco come mai non si organizzano, come mai non vadano contro. Cioè, se il ministero li tratta male, perché non sapete, uno sciopero i professori, una manifestazione con gli studenti, quanto attecchirebbe, quanto muoverebbe l'opinione pubblica in questo momento? Eppure sono così indietro nell'organizzazione, no, quando loro sono magari
poco. Anche noi però non diamo tutte le colpe agli altri, anche noi abbiamo le nostre divisioni a livello nazionale, locale, dentro le stesse città, dentro le stesse scuole, che ci sta anche, però magari, come ho sentito spesso dire al compagno, in certe occasioni si potrebbe mettere un po' tutto da parte, ci mettiamo tutti dietro un qualcosa che ci tocca a tutti, ci preme a tutti, ci dà fastidio a tutti e ci fa rodere il culo a tutti. Questo è probabilmente anche un problema da parte nostra studentesca, come potrebbe essere, e suppongo sia un problema anche da parte dei docenti. Sì, certamente un impegno del genere sarebbe veramente, mi viene da dire, rivoluzionario, forse non è il termine giusto, però sarebbe un grandissimo, grandissimo passo avanti.
In Francia fanno così, in Francia ci sono le manifestazioni studentesche con magari spaccano le vetrine, i pischelli, e dietro ci sono i professori con i cartelli, perché poi in questi momenti i professori devono difendere i ragazzi. E un'ultima cosa, il compagno prima accennava alla frammentazione del movimento studentesco romano, e questo è vero, siamo la classica sinistra frammentata, però i professori proprio invece non hanno una frammentazione, perché non sono mai organizzati, non sono mai mossi collettivamente. E
questo non sappiamo, penso che alcuni si siano mossi collettivamente, insomma, non bisogna fare di tutto nella buonfaccia, cioè viene molto facile farlo, perché ecco, anch'io qualche volta quando vedi i miei prof, insomma, rimango allibito, perché veramente, cioè, insomma, uno può fare solo quello, però ci sono altri prof che invece no, cioè, insomma bisogna attimino anche non generalizzare, però anche ecco fare una critica a quella che forse secondo me è la gran parte dei prof, cioè che sono molto individualisti, cioè quando ci parlano di ecco rompete le scatole e fate qualcosa perché questa cosa c'è da indignarsi, loro stessi pensano che la dobbiamo fare noi e non loro, perché torna tutto a loro, cioè far rendiconto a loro, non a noi, e io ho risolto il problema loro, amen, basta. E questo è proprio sintomo, secondo me, di un individualismo, cioè la società, anche il sistema scolastico, è improntato sull'individualismo più becero. Però purtroppo tocca farlo a me, quindi eliminiamo questo. No, cioè, non intendevo questo, intendevo stoppare un attimino questo bel dibattito che si è creato, perché comunque dobbiamo leggere un attimino come si svolgerà l'esame di maturità. Il testo dice: l'esame è così articolato. Punto A: discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato in una prospettiva multidisciplinare dagli apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente e dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi. In pratica, in questa prima fase, la fase A come la chiamano loro, devi discutere del tuo elaborato, quello che abbiamo detto prima, che insomma uno l'ha fatto prima, se l'ha studiato, si spera, sarà preparato, farà collegamenti su questo elaborato, e ricordiamo che avrà massimo 12 minuti per esporlo, perché tu ci lavori, come ha detto il ministro Bianchi, 30 giorni, però il tempo per esporlo è 10 minuti, anzi 12 se sfori. perché dopo 12 ti fermano loro, cioè ti ferma la commissione perché non c'è più tempo. E questa dà molta soddisfazione allo studente, perché sai com'è, ti ci impegni 30 giorni, ti ci dovresti impegnare 30 giorni per poi dirlo 10 minuti. E secondo me mortifica lo studente, però questo Bianchi forse, scusi, non l'ha ancora capito.
Vorrei interrompere un secondo il compagno. Ma questo riassumere il tuo lavoro in 12 minuti è la capacità di sintesi, scusate, non vedete questa bellissima capacità di sintesi che uno deve riassumere 5 anni del liceo, 3 anni delle medie, le elementari vabbè, e 5 anni di attività politica possibilmente, ricerche per i cavoli propri, gli PCTO eccetera. Deve fare una bellissima sintesi, un grandissimo frullato da fornire in un bicchierino di 10-12 minuti, è una cosa assolutamente normale, fattibile, che tutti quanti vorremmo assolutamente fare, perché io non vedo l'ora di riassumere 5 anni della mia vita in 10 minuti.
Chiarisco subito il punto, come tu dici, non è proprio tutta la tua vita, diciamo che sono solo i programmi dell'ultimo anno. Il bello è che i programmi non dovrebbero esistere, però boh, non ti fare domande, continua a stare zitto, fai quello che ti dici, fai quello che la scuola ti dice di fare e non farti domande. Però mi raccomando, sviluppa lo spirito critico e personale. Queste sono le contraddizioni che dà la scuola. E comunque, a parte questo piccolo, come dire, sketch, continuiamo. Quindi, dopo la discussione dell'elaborato, in cui puoi collegarlo con quasi tutte le cose che hai fatto, quindi educazione civica, curriculum dello studente, PCTO, al massimo 2 collegamenti, perché comunque la parte dei collegamenti deve essere il 10% di tutto l'elaborato, che può essere massimo 10 pagine. Allora, dopo date queste misure, purtroppo ormai quasi in ritardo perché l'elaborato doveva già essere consegnato, ci dispiace, passiamo alla fase numero B, cioè discussione di un breve testo già oggetto di studio nell'ambito dell'insegnamento di lingua e letteratura italiana o della lingua e letteratura nella quale si svolge l'insegnamento durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui l'articolo 10. Allora, in questa fase è la fase, come dire, un attimo un po' più complicata, perché molti si dicono: ma io il collegamento, a parte fare quelli sugli elaborati, lo devo fare pure sul testo di italiano? A partire da questa frase uno direbbe di sì, perché ecco, loro ti danno un testo, tu parti e fai un bel discorso. I prof anche questo non l'hanno ben chiaro, perché almeno i miei non l'hanno forse letto questa parte, se la sono scordata, è tra le 10 pagine che, come dire, slitta ogni giorno, però insomma, anche loro sono un po' in difficoltà a spiegarcelo, perché in pratica, passando anche alla terza fase, c'è scritto: analisi da parte del candidato del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell'articolo 17,3, con una trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline anche nel loro rapporto interdisciplinare. E allora io non devo fare i collegamenti col testo di italiano, ma li devo fare con il materiale scelto dalla sottocommissione. Ok.
Specifichiamo velocemente: la sottocommissione è la commissione d'esame, perché ogni vera e propria commissione d'esame si forma di 2 sottocommissioni, una per una classe e una per l'altra, e sono presiedute dallo stesso presidente di commissione esterno. Ogni sottocommissione è composta da 6 persone e ovviamente tutti i candidati di una classe sono esaminati dalla stessa sottocommissione.
Grazie per la precisazione, era molto importante, me l'ero scordato, mea culpa.
Ricordiamo che il compagno qui sta in seconda.
Sì, vedo, come dire... come dire, questa è veramente una precisazione che doveva essere fatta, mi scuso. Come si chiama? Quindi la discussione del testo in italiano, da quanto appare qua come fase, nella fase B, non si sa effettivamente se bisogna collegarlo o no, se fare un discorso più, come dire, sul testo di italiano proprio o no. Qui non c'è scritto, c'è scritto che ti prendono un testo di italiano e tu, come dire, devi dirgli qualcosa che non è ben
anche
definito.
Questa parte dovrebbe durare 12 minuti, so.
Esatto, questa parte dovrebbe durare.
E di un testo, se tu non fai un discorso, cioè, nella prima parte, elaborato, ci dobbiamo dover parlare un sacco di roba in un tempo 12 minuti, che è poco. E quindi
non è poco, è nullo.
Esatto, quindi il discorso rimarrà molto superficiale. Nella seconda parte invece di un testo abbiamo lo stesso ammontare di tempo, altri 12 minuti, per parlare magari solo di un testo che... solo un testo, insomma, che gli dico, gli canto una canzone, una certa.
Infatti molti anche dei miei amici... hanno detto: ma allora il testo lo dobbiamo approfondire o lo dobbiamo collegare con altre cose, quindi fare un discorso anche più in generale? A questo non si è avuto, come dire, risposta, perché il documento qua non è proprio così tanto chiaro, anche perché poi c'è la semi-busta, come la chiamo io, perché si sono eliminate le buste, però c'è questo materiale scelto a caso, surprise, stile busta, sul quale tu là è obbligatorio fare poi dei discorsi sui quali, ecco, ci possono essere anche domande da quello che dicono i prof, e insomma dovrai fare cose interdisciplinari e tutto, e anche questo dura più o meno la bellezza di 12-15 minuti, penso, perché poi la cosa ancora più paradossale, e qui sembra di essere nel libro di Dino Buzzati Il deserto dei tartari, è che tu avrai 10 e minuti e passo, penso, se vuoi sforare, per parlare del tuo PCTO. E ragazzi, qui è veramente la ciliegina sulla torta di questo schifoso esame di maturità, cioè 10 minuti di parlare di cosa? Di quanto io ho fotocopiato dentro un centro,
non so,
esatto, in biblioteca, o quanto io ho fatto patatine fritte, cioè alcuni che hanno fatto questi lavori, che gli diranno? E metti caso erano in un liceo scientifico classico, o anche non lo so, scienze umane, non ha senso. E poi questa fase, però ve la voglio leggere bene così si chiude il discorso. Fase D, esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante un breve relazione, ovvero un elaborato multimediale, ricordatevi, attraverso un elaborato multimediale, dell'esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all'interno dell'elaborato di cui la lettera A. Quindi o lo colleghi con l'elaborato, che a quel punto l'elaborato può prendere un botto di tempo, penso, cioè arriverebbe tipo a 20 minuti, non lo so, se si può, come dire, addizionare il tutto. Però comunque hai 10 minuti alla fine per parlare del tuo PCTO. Questa è come si svolgerà l'esame di stato, le quattro fasi. Ci sarebbe anche molto altro da dire, anche i crediti, come funziona per i membri esterni, però insomma il tempo è poco, quindi
guarda, passo la parola al compagno. Sicuramente parlando di PCTO, già il fatto che bisogna includere il PCTO all'interno dell'elaborato secondo me è una gran forzatura classica e tipica della scuola italiana, ma anche se uno non volesse forzare questo collegamento, parlare 12 minuti di un progetto magari che è durato nel totale 2-3 ore, perché alla fine la gran parte dei progetti di PCTO nel pratico si svolgono, perché qua bisogna sempre suddividere fra linea teorica e linea pratica. Nel teorico magari valgono 10-15 ore, ma nel pratico il tempo che tu hai impiegato per svolgerlo sono 2-3, massimo 4 ore, e appunto tu devi inventarti un po' una supercazzola in cui spieghi il significato in maniera aulica, perché comunque sei davanti ad una commissione, non è che stai davanti a due amici al bar, in cui racconti del tuo PCTO, e questa ti servirà sicuramente nella vita, è un'esperienza formativa, perché nella vita poi servirà raccontare le supercazzole a chi ti starà sopra e ai tuoi capi, quando avrai fatto magari un progetto di 2 minuti e dovrai magari esporglielo come se fosse la presa di porta via, insomma.
Detto questo, purtroppo, come diceva il compagno, qui il tempo stringe, e prima di chiudere questa puntata vorrei chiedere ai due compagni qui presenti che faranno l'esame, ma anche all'altro compagno che ha appena finito di parlare, come definireste questo bellissimo, stupendo, fantastico, terribile esame in poche parole? Se volete vado per primo io. Sinceramente io lo definirei un po'...
Mi voglio un po' preparato.
Vabbè, scusate, le domande a sorpresa. Io lo definirei un po', come dire, una pagliacciata. Cioè...
Mi hai tolto le parole di bocca.
Io lo definirei coerente con la scuola che ho vissuto negli ultimi 13 anni.
Grande, grande, questa è una bella ciliegina. Comunque io, per riprendere le parole del compagno che parlava dei PCTO, vi invito a sentirvi la trasmissione dello scorso martedì, sulla quale abbiamo anche, come dice, abbiamo anche speso molto tempo, perché insomma è
durata più di un'ora ed ne abbiamo lungamente discusso del PCTO, anche in maniera molto approfondita, leggendo un testo del ministero, appunto le linee guida, quindi.
Mi raccomando, informatevi su cosa saranno le vostre competenze trasversali e il vostro orientamento, perché voi non lo sapete, ma saranno importantissimi.
E con questa bellissima, simpaticissima nota di sarcasmo, sono le 19:29:25 circa, 87.9 Radio Onda Rossa, qui è Baraonda Controinformazione Studentesca, che vi salutiamo e vi aspettiamo settimana prossima, come sempre, dalle 18.30 alle 19.30 di martedì. Grazie e buona serata a tutti gli ascoltatori.
Ciao, buona serata.
Voglio essere chi voglio, uscite fuori da casa mia. Io sono pazzo, io sono pazzo. C'ho il popolo che mi aspetta, e scusate vado di fretta. Non mi date sempre ragione, io lo so che sono un errore. E la vita voglio vivere almeno un giorno da più. E lo Stato questa volta non mi deve condannare, perché sono pazzo, oh. Io sono pazzo, yeah. E oggi voglio parlare. Sta nervatura metta tutto un faccio amore. Sono pazzo, io sono pazzo. Ma chi dice che Masaniello poi nero non sia più bello? E non sono mio mano, sono pure diplomato. E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato. Masaniello è cresciuto e Masaniello è tornato. Io sono pazzo, io sono pazzo. Cassado, vai.